Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo tutti bene? Ecco. Spero che vi non avete lasciato i canoni che vi ho dato l'altra volta. Ah sì? Eccoli. Vediamo un po' se ci sta ancora. Attenzione. Si può fotocopiare? Sì. Potete aspettare? Un attimo. Oh, sì, qui c'è qualcosa. Ecco. Ecco qua. Non ho più altre. Ecco, avevamo già accennato il sacramento dell'unzione degli infermi alla scorsa lezione. E oggi noi entriamo adesso nella materia del diritto canonico, come prevede questo sacramento nei tre capitoli che costituiscono il quinto titolo di questo quarto libro di diritto canonico. E come lo dicevo già, noi dobbiamo sapere che il diritto canonico è stato almeno rinnovato attraverso il Concilio Vaticano II. C'era una prima concezione del sacramento dell'unzione degli infermi che considerava questo sacramento come l'estremo unzione, quindi un sacramento che si riceve alla porta della morte, che poteva essere considerato come un biglietto per la morte. Ma con il Concilio Vaticano II, l'avevo già detto l'altra volta, questo sacramento ha ricevuto un'altra connotazione. Per questo anche il diritto canonico, come è stato pure uno degli elementi che hanno fatto che si possa fare un altro concilio, come il diritto canonico aveva bisogno di essere rivisitato, come il diritto canonico aveva bisogno di essere rinnovato, per questo noi abbiamo ricevuto la grazia di avere anche qualche elemento nuovo nella legislazione della Chiesa Cattolica alla quale noi tutti apparteniamo. E andiamo al primo canone, che è un canone introduttivo, che dice, sto al canone 998, sì, ok, ce l'avete davanti. Allora, l'unzione degli infermi con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici. Avevo già anche spiegato la novità di questo canone, dicendovi che già in questo canone noi non parliamo più dell'estrema unzione, quindi ormai con la nuova legislazione noi parliamo dell'unzione degli infermi. E attraverso questo sacramento, il primo canone, questo canone introduttivo, ci propone pure di essere fedeli nell'uso dei libri liturgici. Quindi non si può innovare, non si può cercare a fare un'altra cosa diversa dai libri che sono stati concessi alla Santa Chiesa per mezzo delle nostre conferenze episcopali, che hanno ricevuto dal diritto stesso di poter tradurre nelle lingue che noi possiamo capire quello che prima si faceva soltanto in latino. E quindi ogni conferenza episcopale ha ricevuto dal Sommo Pontefice oppure dalla Santa Sede il diritto di tradurre i libri liturgici per poter permettere a tutti di partecipare a questi riti oppure a questi sacramenti. Allora, questo canone introduttivo ci fa pensare al cambiamento nell'appellazione di questo sacramento. Nel vecchio codice, l'avevo già detto, si parlava dell'estrema unzione, ora invece si parla dell'unzione degli infermi, per rispondere allo spirito del Concilio Vaticano II. E la Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium sulla Sacra Liturgia dice che l'estrema unzione, che può essere chiamata anche e meglio l'unzione degli infermi, non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fine di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio, quando il fedele, per indebolimento fisico o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte. Quindi pure i soggetti cambiano qui. Chi è fedele, il fedele, l'avevo detto l'altra volta, è ogni battezzato. Tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo sono considerati fedeli nella Chiesa. Eppure, se vorrei utilizzare ancora un linguaggio più legislativo, si diventa persona nella Chiesa con il sacramento del battesimo. Persona significa soggetto dei diritti e doveri nella Chiesa. E qui il fedele che deve ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi deve essere in debolimento fisico oppure nella vecchiaia. Quindi per la vecchiaia pure si può chiedere il sacramento dell'unzione degli infermi. Allora, questa dichiarazione del Concilio possiamo capire perché questo primo canone si chiama già questo sacramento con un nome nuovo voluto dal Concilio stesso. Oltre che questo canone ci sta indicando come dobbiamo chiamare questo sacramento, e ci dice pure quali sono la materia e la forma che vengono utilizzati per il sacramento stesso. La materia l'avevo già detto l'altra volta, che per questo sacramento si usa l'olio. Prima si richiedeva che bisognava utilizzare soltanto l'olio di oliva, ma oggi si può utilizzare l'olio vegetale di qualsiasi altro albero. Basta che quell'olio sia benedetto dal soggetto che voi scoprirete con il canone successivo. E dobbiamo pure riconoscere che con la Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa, nel paragrafo 11b, noi leggiamo questo: con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché allergisca le loro pene e li salvi. Anzi, li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio. Quindi i malati e coloro che hanno già l'esperienza della vecchiaia ricevendo questo sacramento, vengono raccomandati a Cristo sofferente e glorificato, e allo stesso modo stanno condividendo la sua passione e anche la sua morte, sapendo sempre molto bene che Cristo non è morto per sempre, Cristo è morto e è risorto dai morti. Quindi se io, che sono oggi malato, provo di configurarmi a Cristo sofferente nella sua passione e anche nella sua morte, la fede mi farà anche dire che come Cristo pure io vincerò un giorno questa sofferenza, questa passione e anche questa morte che mi aspetta. E già possiamo dire che il soggetto del sacramento dell'unzione degli infermi è il fedele gravemente infermo e non colui che si trova in pericolo di morte, come prevedeva la normativa precedente. E l'olio da utilizzare, l'ho detto già, è l'olio di olivo oppure di qualsiasi altra pianta. Quello lo potete leggere anche nel canone 847. Andiamo al primo capitolo di questo quinto titolo, che ci parla della celebrazione del sacramento dell'unzione degli infermi. Il primo canone qui è il canone 999. Oltre al vescovo possono benedire l'olio da adoperarsi nell'unzione degli infermi. Primo, coloro che per diritto sono equiparati al vescovo diocesano. Voi sapete chi è vescovo nella diocesi, chi è vescovo nella Santa Chiesa? È vescovo colui a cui è affidato una porzione del popolo di Dio, che fa parte di una chiesa particolare, così potrei dire. Per la diocesi di Savina il vescovo è Monsignor Ernesto Mandara, quindi è lui il vescovo. Ma chi sono equiparati al vescovo? Sono equiparati al vescovo tutti coloro che stanno a capo di una porzione del popolo di Dio. E qui abbiamo il prelato territoriale, gli abati territoriali, l'amministratore apostolico, il prefetto apostolico, il vicario apostolico, gli ordinari militari, pure l'amministratore diocesano può anche lui benedire l'olio, anche se non è vescovo. Quindi c'è un elenco delle persone che possono essere considerati come equiparati al vescovo, cioè che hanno lo stesso ruolo nella Chiesa con il ruolo del vescovo. E tra queste persone che ho nominato ci sono tanti canoni che ho ripreso qui, per parlare prima di tutto della Chiesa particolare, il canone 368, che dice: le chiese particolari nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non costa altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica, altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del vescovo. Questo è il canone 369 che sto leggendo. La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una santa cattolica e apostolica. Quindi il vescovo diocesano è colui che è a capo di una diocesi, però il prelato territoriale, canone 370, la prelatura territoriale o l'abbazia territoriale è una determinata porzione del popolo di Dio circoscritta territorialmente, la cura della quale viene affidata per circostanze speciali ad un prelato o ad un abate che la governa a modo di vescovo diocesano come suo pastore proprio. Quindi ci sono nei paesi dove, per esempio, la Chiesa non è autorizzata a stabilirsi in quel luogo, si può prima di tutto creare una prelatura apostolica. Quindi l'immagine della prelatura apostolica è una diocesi, però non viene chiamato così come diocesi perché per un motivo politico oppure un motivo culturale quel popolo di Dio oppure i capi di quello Stato non vogliono ancora che la Chiesa possa stabilire la sua diocesi in quel luogo. Per questo si può parlare della prelatura territoriale. L'abbazia territoriale si tratta di, come lo posso spiegare in parole più semplici, si tratta pure di una organizzazione a livello della Chiesa dove, per esempio, ci sono i monaci e quei monaci hanno al capo un abate e quell'abate gestisce tutti quelli che fanno parte di quell'ordine, non soltanto coloro che vivono insieme a lui, ma possono anche essere sparsi in un territorio. Non lo so se mi faccio capire. Sì. Quindi pure all'abate territoriale, al prelato territoriale è concesso di benedire l'olio per questo sacramento. Abbiamo il vicariato apostolico e la prefettura apostolica, che è una determinata porzione del popolo di Dio, è il canone 371, che per circostanze particolari non è ancora stata costituita come diocesi ed è affidata alla cura pastorale di un vicario apostolico o di un prefetto apostolico per la Allora, questi stanno governando in nome del Sommo Pontefice, quindi il vicario apostolico oppure il prefetto apostolico. Pure loro sono capi della Chiesa e possono benedire l'olio santo. L'amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che per ragioni speciali e particolarmente gravi non viene retta come diocesi dal Sommo Pontefice e la cui cura pastorale viene affidata ad un amministratore apostolico che la governa in nome del Sommo Pontefice. Quindi queste due ultime figure, vicariato apostolico, prefettura apostolica, l'amministrazione apostolica, tutti questi stanno amministrando quella porzione del popolo di Dio a nome del Sommo Pontefice. Quindi hanno un potere, direi, vicario, perché non stanno esercitando a nome proprio il... No, questo è mio. Sì. Un attimo, vediamo un po'. No, questo puoi prendere. Ecco, quindi allora è concesso di benedire l'olio da utilizzare per il sacramento dell'unzione degli infermi. Ma ho parlato pure dell'amministratore diocesano. L'amministratore diocesano, questa è una figura che noi ritroviamo nel canone 427, paragrafo primo. Qui, quando la sede è vacante, cioè se il vescovo diocesano ha presentato la sua rinuncia, soprattutto noi sappiamo che il modo naturale in cui uno rinuncia alla sua sede è quando ha raggiunto 75 anni, quindi il vescovo va in pensione. Allora il vescovo presenta la sua rinuncia al sommo pontefice, che deve analizzare quella sua rinuncia e rispondere dicendo che ti ho concesso adesso di andare in pensione. Quindi il vescovo che ha rinunciato alla diocesi e di cui la rinuncia è stata accettata diventa un vescovo emerito, cioè che è stato al capo di una diocesi oppure anche di una struttura. E una volta il vescovo ha rinunciato, il collegio dei consultori della diocesi si deve radunare per fare l'elezione di chi deve governare la diocesi in attesa della nomina del nuovo vescovo. Può capitare che nel momento in cui il Santo Padre accetta la rinuncia di quel vescovo, subito fa anche la nomina di un altro vescovo. In quel caso non è necessario che ci si faccia un amministratore diocesano. E nel caso in cui il Santo Padre il Sommo Pontefice non ha subito nominato un altro vescovo, il collegio dei consultori entro 8 giorni si deve radunare per poter eleggere uno che deve amministrare la diocesi. E l'amministratore diocesano, anche se non è vescovo, il diritto gli riconosce il diritto di fare quello che uno può fare essendo a capo di una diocesi, essendo a capo di una porzione del popolo di Dio. Quindi pure l'unzione può benedire. Nel secondo caso del nostro canone 999, in caso di necessità qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento. L'ho detto l'altra volta. Quindi, come lo scopo del diritto canonico è la salvezza delle anime, la Chiesa concede che qualunque sacerdote, nel caso di necessità, cioè mi ritrovo per esempio, parliamo un po' delle nostre chiese dell'Africa, mi ritrovo in una comunità lontano dalla parrocchia per una celebrazione della Santa Messa. E essendo in quella comunità, non ho con me l'olio benedetto per il sacramento dell'unzione degli infermi. In quel caso, se sono davanti a uno che mi chiede il sacramento dell'unzione degli infermi, che è malato oppure che è in pericolo di morte, non devo tornare alla parrocchia perché non so quanto durerà la sua situazione. Dovrei, almeno in quel caso, utilizzare qualunque tipo di olio che io devo benedire per la circostanza. Si fa la benedizione dell'olio e poi si fa il rito, quindi la celebrazione del sacramento dell'unzione degli infermi. Però il diritto ci dice che quell'olio viene utilizzato soltanto per quel caso. L'olio che un sacerdote, che qualunque sacerdote benedice, non può essere utilizzato per un altro sacramento, anche se quell'altro sacramento avviene nello stesso giorno. Anche se viene nello stesso giorno, non posso utilizzare quell'olio, dovrei benedire ancora un altro olio. Ma di quello che ho benedetto, cosa ne posso fare? Lo devo bruciare. Ah sì, perché è un olio santo, lo devo bruciare. Come pure l'olio, tra virgolette, scaduto, cioè l'olio dell'anno scorso, di questo anno, il giovedì santo, penso qui sarà martedì santo, mercoledì santo, ecco. Quando il vescovo benedirà l'olio santo in quel giorno, il vecchio olio non va più utilizzato. Cosa dobbiamo fare di quell'olio? Lo dobbiamo bruciare per non profanarlo. Ma può capitare che cerco in camera oppure nella sacrestia, non trovo l'olio che è stato benedetto questo anno. Ma intanto sono di fronte a uno che ha bisogno del sacramento. In quel caso potrei utilizzare l'olio vecchio. Quindi ogni anno il vescovo benedice l'olio e i sacerdoti sono anche chiamati a procurarsi di quell'olio per... Si deve bruciare, sì, si usa il cotone, con il cotone poi si brucia. Ecco. Allora, quindi ho detto che qualunque sacerdote può benedire l'olio, però soltanto in caso di necessità. E entriamo nel modo di amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi. Siamo al canone 1000. Il primo paragrafo ci dice: le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici. Tuttavia, in caso di necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte o anche in altre parti del corpo, pronunciando integralmente la formula. Avevo già detto che la materia del sacramento dell'unzione degli infermi è l'olio, e ho anche aggiunto che la forma del sacramento dell'unzione degli infermi sono queste parole prescritte nel rituale, nei libri liturgici. Quali sono queste parole? Per questa santa unzione e la sua pienissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo. Quella è la prima parte. E la seconda parte: e liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. Quindi sono queste le parole che consideriamo come la forma del sacramento dell'unzione degli infermi. E quindi questo canone ci sta indicando ancora una volta al rispetto del testo liturgico. Quindi non sono le parole che io devo inventare per fare il sacramento. Devo utilizzare queste parole che sono contenute in questo rituale. E sempre questo canone, questo primo paragrafo, ci ha chiesto a essere fedele alle parole, ma anche all'ordine e il modo stabilito dai libri liturgici. Il sacramento dell'unzione degli infermi ha queste parti. C'è il rito iniziale che comincia con il saluto a quelli che stanno accanto all'infermo e all'infermo stesso: la pace sia con voi. E viene una piccola introduzione che noi possiamo ritrovare qui, per esempio: carissimi fratelli, Cristo nostro Signore è presente in mezzo a noi, riuniti nel suo nome. Rivolgiamoci a Lui con fiducia come gli infermi del Vangelo. Egli ha tanto sofferto per noi. Ci dice per mezzo dell'Apostolo Giacomo: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui. Dopo averlo unto con olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con fede salverà il malato. il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Raccomandiamo dunque il nostro fratello infermo alla bontà e alla potenza di Cristo perché gli dia sollievo e salvezza. Queste sono le parole introduttive, ma un sacerdote può anche utilizzare altre parole, dipende sempre dalle circostanze, per poter introdurre, iniziare questo sacramento. E poi dopo viene il confiteor, quindi il confesso a Dio Onnipotente, che può essere anche preceduto dalla confessione del malato, che può confessare se è in grado di dire i suoi peccati al sacerdote. Il sacerdote chiede agli altri familiari di uscire fuori, di lasciarlo soltanto con il paziente per poter ascoltare i suoi peccati e dare la soluzione. Dopo che il sacerdote ha finito di ascoltare i peccati, gli altri possono tornare per continuare il rito. E la seconda parte è la liturgia della parola. Pure per la celebrazione di questo sacramento si fa la liturgia della parola. Ci sono i testi che vengono proposti dalla Santa Chiesa che possono essere letti in quel momento. E dopo la lettura il sacerdote, dipende sempre dalle circostanze, se uno sta già alla fine non bisogna moltiplicare le cose, bisogna subito andare all'essenziale. Quindi il sacerdote deve anche valutare le circostanze, le condizioni del malato, se possono permettere di fare il rito lungo oppure di fare il rito più breve. E dopo che abbiamo ascoltato la parola di Dio, viene il rito dell'unzione, che comincia prima di tutto con la preghiera dei fedeli, e dopo la preghiera dei fedeli il sacerdote fa l'imposizione delle mani in silenzio, senza dire niente. E dopo aver fatto l'imposizione delle mani fa il rendimento di grazie per l'olio che noi abbiamo nelle mani per poter celebrare il sacramento. Ci sono per esempio queste parole: benedetto sei tu, o Dio, Padre Onnipotente, che per noi e per la nostra salvezza hai mandato nel mondo il tuo figlio. E i familiari oppure il malato stesso risponde: gloria a te Signore. Benedetto sei tu, o Dio, Figlio unigenito, che ti sei fatto uomo per guarire le nostre infermità. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, o Dio, Spirito Santo, Paraclito, che con la tua forza inesauribile sostieni la nostra debolezza. Gloria a te, Signore. Poi, dopo, il sacerdote fa una preghiera, e dopo la preghiera viene il rito stesso dell'unzione degli infermi. E dopo che abbiamo fatto il rito dell'unzione stesso, abbiamo la preghiera conclusiva, e questa preghiera è divisa in quattro tipi. E ogni sacerdote, quando fa l'unzione, deve anche sapere che la persona su cui sta facendo l'unzione lo sta ricevendo per la vecchiaia, oppure è agonizzante, oppure sta in grave pericolo. Quindi tutto questo bisogna sempre essere attento, così a un vecchio non puoi fare la preghiera di uno che è morendo, che è agonizzante. Quindi ogni tipo di preghiera viene adatta alle circostanze del luogo e del tempo. E poi ci sta il rito conclusivo, che consiste nel pregare il Padre nostro, e alla fine c'è la benedizione solenne che si può fare. Questo è il rito ordinario che noi abbiamo. Ma si può pure fare l'unzione in una grande assemblea dei fedeli. Quindi la celebrazione comunitaria del sacramento è anche ammessa nella Chiesa. Questo ve l'ho detto l'altra volta al Nomentano Hospital, l'ho fatto ultimamente a febbraio, quindi in vista della giornata del malato, l'11 febbraio, in onore della Madonna di Lourdes, noi abbiamo celebrato una grande messa con più di 50 persone nella nostra basilica San Nicola di Bari, del Nomentano Hospital. E quindi a livello della parrocchia pure organizziamo sempre un giorno nell'anno per poter celebrare questo sacramento per tutti i fedeli. Spesso quando viene la Madonna di Fatima, e sicuramente questo anno pure lo faremo. E ho parlato dei riti che noi dobbiamo seguire nel celebrare l'unzione degli infermi. E allora, dove si unge il malato? Il diritto canonico dice che si fa l'unzione sulla fronte del malato, ma si può fare anche nelle due mani, qui e qui. E il rito stesso prevede che, come ci sono due parole che accompagnano questo santo rito, si può fare in modo che, pronunciando le prime parole, si fa l'unzione sulla fronte, e pronunciando le ultime parole, le seconde parole, si possono usare mentre si fa l'unzione nelle mani. Ma il diritto è sempre molto attento pure alle condizioni del malato. Per questo ci dice che se non si può fare l'unzione sulla fronte del malato, si può fare in qualunque altra parte del suo corpo, basta che l'unzione possa arrivare. Per esempio, qualcuno può avere le ferite sulla fronte, quindi non si può, anche per motivo di igienico, tutto questo sono le cose che noi dobbiamo vedere. Ma nella mia terra, nella mia diocesi, perché non so se in tutto il Congo si fa nello stesso modo, perché il rituale che noi utilizziamo è un rituale inglutturato. Noi abbiamo un rituale inglutturato, cioè abbiamo messo un po' della nostra cultura in quello che la Chiesa prevede. Noi facciamo 5 unzioni, nella mia diocesi facciamo 5 unzioni, sulla fronte, nelle due mani e nei due piedi. Spiego perché. L'uomo in se stesso ha quanti sensi? 5 sensi. E quando l'uomo pecca, pecca con i suoi 5 sensi, che noi abbiamo voluto anche trasmettere attraverso questo rito, dicendo che ci sono i peccati che uno avrebbe commesso con la sua testa, ci sono i peccati che uno avrebbe commesso con le sue mani, ci sono i peccati che uno avrebbe commesso con i suoi piedi. Per questo tutte queste parti possono ricevere l'unzione. Ma c'è anche un'altra spiegazione che può sembrare un po' strana. Gesù Cristo aveva le ferite sulla sua testa, aveva le ferite nelle sue mani, aveva le ferite ai piedi. E quindi ognuno dei fedeli, ogni cristiano, essendo chiamato a inserirsi nelle 5 ferite, quelle che sono più visibili, ci sta anche al fianco. Sì. Allora, ogni cristiano deve iscrivere il suo nome nelle 5 piaghe del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, uno che appartiene a Gesù Cristo deve avere una ferita nella sua testa almeno, a causa delle spine che noi portiamo. Queste spine, questa è un'altra cosa che sto dicendo, non c'entra nella nostra materia perché qui siamo in Italia, non siamo in Congo. Allora, ogni madre di famiglia deve fare soffrire la sua testa per la salvezza della sua famiglia. Per questo deve avere una ferita nella sua testa che deve tormentare, oppure ogni padre di famiglia pure, tutti devono avere almeno una ferita nella testa perché stanno soffrendo, perché la famiglia stia bene. Nelle nostre mani, senza le mani non possiamo lavorare. Sono queste mani che devono andare verso le spine, che devono andare a coltivare, che devono fare tutto per poter nutrire la famiglia. Quindi anche con le nostre mani dobbiamo avere le stesse ferite del nostro Signore Gesù Cristo, perché attraverso le sue ferite e delle sue mani, noi tutti che abbiamo toccato, noi tutti che abbiamo visto queste marche dei chiodi, abbiamo ritrovato la nostra salvezza per mezzo delle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Come pure noi, come pastori, come consacrati, come padre o madre di famiglia, dobbiamo utilizzare le nostre mani per poter salvare gli altri. Gesù ha camminato, ha utilizzato i suoi piedi per annunciare il messaggio di salvezza. Come pure noi dobbiamo utilizzare i nostri piedi per poter salvare le nostre famiglie, per salvare il nostro mondo. Quindi attraverso anche questi, con la mia testa io posso peccare, con le mie mani io posso peccare, con i miei piedi io posso peccare. Per questo quando ricevo l'unzione degli infermi, ho detto nel rituale che noi abbiamo in Congo, il malato viene purificato anche in questi 5 posti per poter ritrovare la sua salvezza attraverso gli effetti che riceverà da questo sacramento. Tutto chiaro? Ecco, un po' di novità. Un po' di novità. Quindi come si amministra il sacramento dell'unzione degli infermi? L'unzione si fa splamando un po' di olio sulla fronte e sulle mani dell'infermo. Quanto alla formula, è bene dividerla in modo da pronunciare la prima parte mentre si fa l'unzione sulla fronte e la seconda parte quando si fa l'unzione sulle mani. In caso di necessità basta fare una sola unzione sulla fronte, pronunciando integralmente la formula sacramentale. Se poi la particolare situazione del malato rendesse impossibile l'unzione sulla fronte, la si faccia su un'altra parte del corpo, pronunciando sempre integralmente la formula del sacramento. Questo l'ho già spiegato. E il ministro deve utilizzare le sue proprie mani. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento. Quindi quando io vado a fare l'unzione degli infermi, devo utilizzare le mie mani, queste mani che sono state consacrate per il servizio di santificazione del popolo di Dio. Uso la mia mano per ungere la persona che è malata. Ma può capitare che ci sono i malati che non devono entrare in contatto con altre persone. Mi è già successo, penso 2 volte, lì al Nomentano Hospital, che vado così per entrare in una stanzetta, gli infermieri mi dicono no, padre, prima vieni. Mi vestono e poi mi danno i guanti, il maschere e poi devo entrare. Scusatemi. Allora, in quel caso in cui il contatto con il malato può provocare altri danni più gravi, il diritto riconosce che si può utilizzare uno strumento. Prendiamo l'esempio della candela, come lo utilizziamo per San Biagio. Sì, è uno strumento, quindi si può prendere l'olio con la candela e poi fare l'unzione. Ma solo in quel caso è permesso utilizzare uno strumento. Ma se non c'è un pericolo o qualcosa che possa impedire al ministro di amministrare il sacramento dell'unzione utilizzando le sue mani, se non c'è un pericolo, bisogna almeno utilizzare le mani, perché per questo sono state consacrate. Sì. In qualche, penso un anno fa, in Africa quasi tutti i paesi avevano la malattia di colera, Ebola, sì. È una malattia che viene anche con il contatto con il malato, e quindi il sacerdote deve essere attento, non deve dire no, io vado perché sono sacerdote, e dopo toccherà pure a te di soffrire. Quindi i sacerdoti devono essere attenti facendo questo sacramento. E il canone successivo, che è il canone 1001, i pastori d'anime e i parenti degli infermi provvedano che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento. Chi sono i pastori delle anime? Qui a Torlo Parra, chi sono i pastori delle anime? Non tutti. I parici. Ah, sì. Ecco, allora dicevo che sono considerati pastori delle anime i parici per quello che riguarda la parrocchia. Qui è Don Vito e Don Diego, tutti e due. Nella vecchia legislazione si permetteva che una parrocchia poteva avere più di un parroco, ma il nuovo diritto ha cancellato quella cosa di concedere a una parrocchia 2, 3, 4, 5 parici. Però c'è anche un'altra formula che è molto adatta. Si dice una parrocchia in solidum, cioè una parrocchia che viene affidata a due parici, però con uno come moderatore della parrocchia. Questo è il nostro caso. Qui abbiamo Don Vito e Don Diego, che sono tutti e due parici, però il moderatore è Don Vito. Quindi, canonicamente, tutti e due hanno lo stesso potere, a meno che il vescovo abbia detto nella lettera di nomina che tu sei coparoco, ma ti devi occupare soltanto di questo aspetto o di quell'altro aspetto. Chiaro? Quindi ha la cura dell'anima un parroco. Ha la cura dell'anima un parroco. Quindi spetta prima di tutto al parroco di essere vigilante per sapere, per informarsi se c'è uno che ha bisogno del sacramento dell'unzione degli infermi. Quindi spetta ai pastori e ai parenti, soprattutto ai familiari, di provvedere che l'infermo sia alleviato della sua sofferenza mediante l'unzione. Il parroco deve essere tempestivamente informato della grave situazione della salute affinché il malato riceva il sacramento quando è ancora consapevole. Oggi, come lo dicevo l'altra volta, molti hanno paura di chiedere questo sacramento perché occorre una formazione ai fedeli, come quello che noi stiamo facendo, per non considerare questo sacramento come un biglietto per la morte, ma come un dono dello Spirito Santo per combattere il male in tutte le sue forme. I parenti devono insegnare anche ai loro figli a poter chiedere per se stesso questo sacramento. E quindi, prima di tutto, noi dobbiamo riconoscere che spetta ai parroci e ai familiari di poter farlo, di poter essere attenti alla situazione dei loro malati per poter chiamare il più presto possibile il sacerdote per l'unzione degli infermi, mentre la persona è ancora consapevole di quello che si sta succedendo. Ma ogni sacerdote, lo rivedremo quando parleremo dei ministri, ogni sacerdote può amministrare l'unzione degli infermi. Ma qui questo canone, quando parla dei pastori delle anime, non vuol dire che esclude chi non ha la cura delle anime, come noi altri, che siamo vici parici, che siamo vicari. Cioè, io partecipo alla pastorale del mio parroco. Non posso fare una cosa parallela a quello che fa il parroco, oppure a quello che dice il parroco. Non posso prendere da me stesso le iniziative in questa parrocchia senza prima di tutto avermi riferito al parroco. Così funziona la Chiesa. Sì. Sì. Un attimo, ci arrivo. Ma essendo nominato come vice parroco in questa parrocchia, il vescovo mi ha anche detto che mi nominava in vista di dare una mano, di fare un servizio di cappellano a Nomentano Hospital. Quindi a Nomentano Hospital, anche se non ho la cura delle anime perché non sono parroco, ma in quanto cappellano ho la cura delle anime, ma soltanto lì a Nomentano Hospital, in cui noi, io come sacerdote, devo essere molto attento nella situazione dei malati e anche parlando con i familiari per vedere quando si può amministrare l'unzione degli infermi. Qualunque sacerdote, l'ho detto anche l'altra volta, può celebrare il sacramento dell'unzione degli infermi. Ma rivedremo cosa dice il diritto. Facciamo una pausa. Come? Sì, penso.